Alcuni autori hanno fatto notare la necessità di una forte motivazione nell'intervistatore e di una familiarità con i temi della ricerca. Infatti, si nota la differenza nella qualità e nella completezza delle informazioni raccolte da intervistatori reclutati per l'occasione e da altri che invece hanno partecipato alle varie fasi della ricerca. E, per esempio, emergeva da questi studi che gli intervistatori che erano stati inseriti nell'equipe di ricerca, quindi ricercatore e intervistatore in questo caso coincideva, trascrivevano le risposte in modo più dettagliato. Quindi le distorsioni e le inaccuratezze risultano meno ampie e incontrollabili nel caso in cui, appunto, gli intervistatori siano anche i ricercatori, che prendono quindi parte all'intero progetto di ricerca, dalla sua elaborazione, quindi dalla costruzione del disegno della ricerca, fino poi all'analisi dei dati e quindi l'esposizione dei risultati. Maggior consapevolezza da parte degli intervistatori e delle possibili distorsioni emergenti coincide proprio con questa, come dire, partecipazione a tutto il processo di ricerca. E quindi anche nel momento della somministrazione si esplicita da parte dell'intervistatore una maggiore attenzione e anche una maggior creatività, nel senso che va in alcuni casi ad aggiungere, ad annotare, a come dire, fare delle riflessioni a margine qualora appunto si trovi di fronte a delle risposte che vanno oltre e quindi quelle previste nella lista che ha davanti. Quindi c'è una maggiore attenzione e anche una, se vogliamo, creatività maggiore da parte dell'intervistatore. L'intervistatore, nel caso in cui appunto sia anche il ricercatore, ha non solo la motivazione ma anche la capacità di intervenire al fine di assicurare quell'uniformità dei significati di cui abbiamo parlato prima, l'uniformità dei significati che vengono recepiti dagli intervistati. La coincidenza del ruolo tra intervistatore e ricercatore permette un continuo feedback dalle risultanze empiriche al piano delle interpretazioni e della teoria. Nel momento della rilevazione dei dati potranno infatti emergere fenomeni e aspetti che non sono stati considerati nel modello adottato ex ante. Quindi la possibilità è in ogni caso preclusa al ricercatore che si mantiene lontano, diciamo, dal contatto con la realtà sociale e quindi che coloro che delegano gli intervistatori che appunto non conoscono i problemi, no, specifici del piano di tutta l'elaborazione che c'è stata dietro alla predisposizione dello strumento. Anche quando si ricorre a un questionario strutturato, l'intervistatore appunto dovrebbe essere istruito a intervenire non solo per curare che le domande vengano comprese allo stesso modo da tutti gli intervistati, ma anche per evitare le distorsioni alle quali abbiamo accennato prima, che possono sorgere propriamente nell'interazione, no, tra l'intervistatore e l'intervistato. L'intervistatore dovrebbe intervenire nei casi palesi di responset. Voi sapete cos'è il responset, perché ne abbiamo fatto un cenno quando abbiamo parlato delle scale di atteggiamento, in particolare della scala Likert. È la risposta meccanica, Quando l'intervistato viene, come dire, si rende conto della risposta che viene data alla batteria di domande, del tipo di risposta che viene data alla batteria di domande, si arrocca, diciamo, in una posizione che gli sembra, come dire, neutrale, e quindi tende a dare sempre la medesima risposta, per esempio abbastanza d'accordo, a prescindere dal significato della domanda. Quindi non presta neanche quasi più attenzione, ma risponde in modo meccanico. Questo è il response set. Allora, che rimedi possiamo attuare per evitare il response set, che danno adito a delle risposte inattendibili? Quindi Marradi fa un elenco di possibili rimedi che l'intervistatore potrebbe adottare durante l'intervista. Innanzitutto sottolineare l'indipendenza delle varie domande della batteria. Poi potrebbe richiamare l'attenzione dell'intervistato sull'incongruenza delle sue risposte. Questa è un'ipotesi, però forse non è la migliore da percorrere. Poi potrebbe interrompere la batteria inserendo domande di forma diversa prese dal questionario stesso. E cosa vuol dire? Che nel momento quest'ultima soluzione forse è quella più percorribile, più di facile appunto applicazione. L'intervistatore si accorge che l'intervistato sta facendo response set. Più che, come dire, interrompere questo meccanismo di interrelazione che si sta dipanando tra intervistato e intervistatore, conviene che nel momento in cui si accorge che l'intervistato fa response set, salta dalle domande, dagli item della batteria presente nella scala Likert ad un'altra domanda che è più avanti nel questionario, che prevede però una modalità di risposta diversa, in modo tale che in questo modo si rompe il meccanismo. Quindi se la Likert prevedeva il molto, abbastanza, poco, per niente, nel momento in cui si verifica il response set, l'intervistatore salta ad una domanda, per esempio con la frequenza, riguardo alla frequenza di qualcosa, oppure una domanda dicotomica o una domanda aperta, insomma una domanda che prevede una modalità di risposta diversa dal molto, abbastanza, poco, per niente. Quindi non è una preoccupazione questa, perché in ogni caso l'intervistato non sa, non conosce la sequenza delle domande e quindi non sa quello che noi stiamo indagando attraverso una batteria di item di una scala Likert, no? Che voi sapete, essendo unidimensionale, riguarda un unico concetto, no? Che noi andiamo a rappresentare attraverso diversi indicatori e che si rispecchiano poi nelle domande, quindi negli item della scala. Quindi non c'è alcuna controindicazione nel rompere questo meccanismo vizioso, il response set, attraverso appunto la somministrazione di una domanda con forma diversa. Successivamente poi si può ritornare ovviamente a completare la scala e quindi a cercare di chiedere appunto di dare risposta agli item che seguono. Naturalmente così facendo, passando ad una domanda più oltre nel questionario, si viola il tabù dell'invariabilità dell'ordine delle domande. Naturalmente il suggerimento precedente, cioè di metterlo di fronte al fatto che l'intervistato è per esempio caduto in contraddizione, è molto rischioso, perché può suscitare delle reazioni di irritazione o di frustrazione che potrebbero appunto portare all'interruzione ovviamente dell'intervista. Abbiamo visto appunto tutti i buoni vantaggi che derivano dal fatto che il ruolo tra intervistatore e ricercatore possono coincidere. Ma questo ovviamente non accade nel caso ci troviamo di fronte a ricerche su vasta scala, che necessitano di un grande numero di intervistatori. E in questo caso è necessario, come vi dicevo, un lungo e rigoroso addestramento degli intervistatori sui problemi specifici di quella ricerca. Non solo, dovrebbero poi seguire anche dei discreti e continui controlli per migliorare le prestazioni degli intervistatori. Allora, di solito gli intervistatori sono pagati poco per svolgere le interviste e quindi non c'è da stupirsi se le interviste sono condotte frettolosamente e male, quando non vengono inventate di sana pianta. Poi dobbiamo anche fare un'osservazione che riguarda proprio ancora il response set. Si è verificato che alcuni intervistatori producessero essi stessi il response set. In che modo? Sottoponendo le domande della batteria in blocco anziché ad una con formule tipo: lei è d'accordo con questo e con quest'altro? Sì, vero? Quindi vedete, invece di sottoporre gli item uno ad uno, dando il tempo di rispondere alle persone, li sottoponevano in blocco, quindi dicevano: lei è d'accordo su questo, questo e quest'altro. Messi di fronte al fatto compiuto, gli intervistatori si giustificavano dicendo che in presenza di batterie di domande avevano fatto così per fare prima, per far più in fretta. E agli errori casuali dovuti a incompetenza, fretta e superficialità si aggiungono anche quelli che riguardano la registrazione della risposta. Se la domanda è aperta, l'intervistatore può capire male la risposta o può trascriverla male, quindi trascura delle frasi o dei termini che chiariscono il pensiero dell'intervistato. Questo problema è superabile utilizzando un registratore laddove il questionario prevede molte domande aperte. Contrariamente a quello che si pensa, l'uso del registratore non sembra inibire particolarmente l'intervistato. E naturalmente si deve chiedere l'autorizzazione per fare questo e si deve anche dare la motivazione del perché si preferisce registrare piuttosto che trascrivere. E naturalmente la registrazione fa sì che durante l'intervista non si perdano delle informazioni che risultano poi indispensabili. E poi, nelle domande con categorie prestabilite, è molto facile incorrere in errori di attribuzione della risposta alla categoria corrispondente. Quindi può succedere che si registra male la risposta, quindi non si registra nella categoria che corrisponde a quella risposta. L'errore può essere dovuto a una semplice svista, cioè si segna con una crocetta, o meglio con un cerchietto, la categoria contigua a quella corretta. Oppure l'errore può derivare da un'errata interpretazione della risposta data. E quando può accadere che si interpreta malamente la risposta? Nel caso in cui si stabilisce di non leggere agli intervistati le categorie prestabilite e l'intervistatore dovrà decidere in quale categoria deve classificare ciascuna risposta che riceve. E quindi è possibile che non capisca bene una risposta e che la ponga in una categoria sbagliata. Poi va posta anche attenzione alle distorsioni sistematiche che l'intervistatore può introdurre nell'interazione con gli intervistati. La prima distorsione può derivare dalla selezione degli intervistati, quando questa viene affidata all'intervistatore. Ad esempio, potrebbe invece di rivolgersi alle persone che hanno determinate caratteristiche, no? Ad esempio in un campionamento ragionato, potrebbe rivolgersi alle persone che conosce e che invece può contattare più facilmente, senza quindi rispettare le caratteristiche richieste. Quindi vi possono essere perciò distorsioni di sottorappresentazione di alcune categorie di cittadini. Poi, alcune distorsioni introdotte dall'intervistatore nel suo rapporto con l'intervistato non sono facilmente evitabili. Dunque, due tipi di effetti che l'intervistatore produce nel corso appunto dell'interazione nel suo rapporto con l'intervistato. Il primo è inerente alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali. Il secondo è legato alle aspettative che si crea sull'interrogato. Allora, il primo si riferisce al sesso, all'età, alla classe sociale, alle opinioni, agli atteggiamenti e ai preconcetti in genere dell'intervistatore. Sono distorsioni radicali che travolgono un'opinione espressa con decisione e precisione dall'intervistato, che sono appunto ritenute dei casi limite. Più ricorrenti invece sembrano essere le distorsioni introdotte dall'intervistatore sulla base delle sue aspettative sull'intervistato. L'intervistatore si forma delle opinioni sulla personalità e sul ruolo dell'intervistato e sulla base di queste tende a interpretare le sue risposte. Se ad esempio l'intervistatore apprende che l'intervistato è iscritto a un partito, si aspetterà che risponda coerentemente con la posizione politica alle domande politicamente rilevanti. Poi, la distorsione può anche prodursi nel modo stesso in cui la domanda viene somministrata e anche nell'interpretazione della risposta. Quindi, la distorsione si può verificare anche in questi due modi. Il modo in cui somministriamo la domanda e anche il modo in cui interpretiamo la risposta. Esempio. Se l'intervistatore si convince che la persona intervistata è poco informata e poco interessata ai problemi toccati dalla ricerca, non si aspetterà utili contributi e quindi sottoporrà le domande con un tono sbrigativo, accettando le risposte evasive e i non so. Quindi, senza stimolarlo comunque ad approfondire o a chiarire meglio quel che intende, o nel caso appunto in cui sbrigativamente dica che non sa rispondere, quindi non si dà un rincalzo a chiedere appunto di pensarci e di dare quindi una risposta. Una forma di distorsione più grossolana si può produrre sottolineando volontariamente o meno, con le pause e con il tono di voce, una o più risposte che ci si aspetta per un qualsiasi motivo che l'intervistato debba scegliere. E quindi vedete che le aspettative dell'intervistatore si possono creare sin dall'inizio o nel corso dell'intervista. Sono Le seconde, cioè quelle che si creano nel corso dell'intervista, ad esercitare un peso maggiore. L'intervistatore può essere in grado di dare una valutazione complessiva delle caratteristiche dell'intervistato, della sua struttura valoriale e di personalità, sulla base di una serie di elementi, molto più ampia delle risposte esplicite. Perché voi immaginate che ovviamente nel corso di un'intervista o nel corso appunto della somministrazione di un questionario vengono fuori in modo molto chiaro gli schemi mentali di riferimento degli intervistati, quindi l'intervistatore si fa delle idee di chi ha davanti, sia per quanto riguarda diverse questioni, atteggiamenti, comportamenti. Atteggiamenti di tipo politico, valoriale e così via, per cui ha una conoscenza nel corso dell'intervista, si fa una conoscenza di chi ha davanti. Attenzione, ci può essere ancora un'ulteriore fonte di errori sistematici che deriva dall'atteggiamento dell'intervistatore nei confronti dello strumento di ricerca. Se ad esempio il questionario è fatto male, con delle domande mal formulate o con delle domande difficili, questo aumenta l'incidenza degli errori, perché rende molto più pesante il compito degli intervistatori. Altrettanto importante è la convinzione dell'intervistatore che determinate domande siano particolarmente difficili e possano provocare reazioni negative e resistenze degli intervistati. Quindi questo tenderà a trasmettere sfiducia agli intervistati. Per cui cioè, tutto questo va evitato. Il fatto ovviamente delle domande poste male, domande difficili, domande mal formulate, incide perché appunto crea più difficoltà nel compito dell'intervistatore. E anche la grafica ovviamente conta, no? Come vi ho fatto vedere, poiché appunto l'interazione dell'intervista dura del tempo, è chiaro che anche la grafica conta molto. Ad esempio, io nel questionario consiglio sempre di mettere in grassetto le domande. In grassetto le domande in modo che tra una e l'altra ci sia una chiara distinzione. E i caratteri non devono essere troppo piccoli, troppo, no? Troppo minuti, perché anche questo crea difficoltà nella lettura. È facile che alcune domande, ad esempio, possano sfuggire e quindi questo non aiuta nella somministrazione. Inoltre è bene sempre dal punto di vista grafico differenziare ad esempio delle istruzioni, no? Dei rimandi, ad esempio nel caso delle domande filtro e quindi il se sì rispetto alla domanda filtro va sottolineato, magari messo in grassetto in modo che sia chiaro che quella parte del questionario è rivolta solamente a coloro che hanno risposto sì alla domanda filtro. Così pure è bene mettere, ad esempio, in corsivo, a conclusione del testo della domanda, gli esempi, che esplicitano il significato di una parola all'interno del testo della domanda, perché questo tipo come dire, di istruzioni, anche scritte in modo diverso, aiuta ad estreggiarsi meglio nel questionario, no? Quindi la grafica non va trascurata. Non torno su tutto su quello che abbiamo già visto attraverso le slide, sugli errori appunto grafici all'interno del questionario. Quindi, naturalmente tutto questo non aiuta l'intervistatore, no? Non aiuta chi deve somministrare lo strumento e quindi anche tende, qualora l'intervistatore non sia, come dire, convinto della bontà della formulazione di una domanda, tende a trasmettere sfiducia negli intervistati. Quindi dobbiamo limitare le distorsioni. E, diciamo che il modo per evitare, il modo migliore per evitare le distorsioni è senza dubbio l'addestramento degli intervistati. E deve servire a varie cose l'addestramento. L'addestramento deve servire innanzitutto a motivare gli intervistatori, no? Quindi motivare gli intervistatori attraverso la spiegazione chiara dei temi che vengono affrontati, di quali sono gli obiettivi della ricerca. Quindi deve essere l'intervistatore, deve essere edotto su tutto quello che a noi interessa, i risultati che ci interessa raggiungere, i risultati conoscitivi che ipotizziamo di raggiungere attraverso questo lavoro. Deve anche padroneggiare bene lo strumento, quindi deve saper navigare all'interno del questionario, quindi lo deve avere ben chiaro, no? Dove ci sono domande filtro, dove sono vignette tematiche, dove ci sono, come dire, domande difficili che devono essere esplicitate sul significato che attribuiamo alle parole, e devono essere gli intervistatori poi devono essere pronti, preparati a risolvere i problemi che possono insorgere durante il lavoro sul campo. Quindi loro devono essere efficienti, immediati per risolvere dubbi, mancanza di chiarezza, cadute di motivazione da parte dell'intervistato, oppure avete visto il problema della risposta meccanica, no? Quindi tutto questo deve essere accuratamente preparato nel corso di un addestramento che viene fatto, quindi l'addestramento che si svolge su due fronti: da un lato le tecniche dell'intervista, per cui gli si dà, come dire, una serie di diritture di comportamento non giudicante, un comportamento che deve essere tendenzialmente neutrale, e quindi, no, riguardo alle tecniche proprio della relazione che si mette in campo nel corso dell'intervista, e dall'altro di preparare a dare risposta a tutti i problemi che si potessero verificare nel corso di questa interazione che si va dipanando durante l'intervista. Ecco, quindi è fondamentale l'addestramento, il briefing iniziale prima di mettere appunto in campo le persone appunto a somministrare lo strumento della ricerca.